storia di Legnano, il dialetto e lingua. Mia nonna diceva: Motti milanesi e lombardi dell'Ottocento. Continuiamo a proporvi simpatici ricordi di vita e di tradizioni lombarde di fine Ottocento, scritte dalla signora Sussi Herrera. I buoni sapori di un tempo. Nella casa della nonna di corso 23 marzo non c'era riscaldamento centrale, ma una grossa stufa a legna e a carbone. Su un angolo di essa bollicchiava sempre una grossa pentola, quella del brodo. La stufa emanava un confortevole tepore che scaldava il tinello e la cucina, ma non le camere da letto, che d'inverno erano gelide. Qualche volta, quando potevo fermarmi a dormire dalla nonna, ed era sempre una festa per me, il letto veniva scaldato con uno strano aggeggio chiamato prete, una gabbia di legno in cui si inseriva uno scaldino con cenere e braci, da infilare sotto le coperte, cosicché, quando si toglieva per andare a dormire, restava un delizioso tepore. La denominazione ecclesiastica di questo marchingegno ci porta a considerare un punto di vista popolare che riguarda appunto il clero. I suoi rappresentanti, preti, frati e suore, non sempre ottenevano dal popolo il dovuto rispetto, anche perché a volte, in passato, la condotta di alcuni non era irreprensibile. Così erano spesso bersaglio di una satira anche pesante. In particolare veniva stigmatizzato il peccato della gola e questo si riflette in moltissimi detti popolari, come ad esempio: all'ombra del campanin manca mai né il pan né il vin. Oppure: elles e le rost le el mangia di sul prevost. Oppure: elles e il rost le el mangia del sur prevost. Quest'ultimo detto però veniva invece usato con un'ombra di disprezzo in casa nostra per ironizzare su una dieta troppo monotona. Alcune vivande, come ad esempio grossi gnocchi, che non vengono preparati in molte regioni d'Italia, portano il nome irriverente di strangrula priuti nel meridione o strozza pret in Alta Italia. E che dire poi di quel particolare dettaglio anatomico dei volatili, il portacoda, che, essendo particolarmente grasso e succulento, viene detto, e così lo chiamava anche mia nonna, il bocon del pret. In casa del nonno paterno invece si usava un'espressione più elegante, certamente importata da mia nonna toscana. Chi tranciava il pollo in tavola a un dato momento chiedeva: chi vuole il tu mi intendi? Al giorno d'oggi il peccato di gola è stato molto ridimensionato, forse a causa di un maggior benessere generale. Milano è sempre stata una città amante di ricca cucina, ma oramai anche per le feste non si sente più parlare delle epiche mangiate in uso a Natale o a Capodanno fino alla metà del secolo scorso. Certo che le feste sono sempre state un'opportunità per richiamare soprattutto a tavola le vecchie tradizioni. Alcune però sono state completamente dimenticate, come ad esempio il cibo obbligato dai milanesi nel giorno dei morti. Alla mattina del 2 novembre la reggiora metteva a fuoco una pignatta con ceci ammollati la sera prima e un pezzo di tempia, cioè testina di maiale, ben aromatizzata con la dote composta da sedano, carote, cipolla e magari un chiodo di garofano. Poi tutta la famiglia si muoveva per andare al cimitero per la visita d'obbligo alle tombe dei cari. Novembre a Milano, ai tempi dei nebbioni, era tutt'altro che piacevole e il gruppo rientrava poi a casa triste e infreddolito. Nulla di meglio All'ora di questo cibo caldo e corroborante che ridava calore al corpo e rasserenava lo spirito. A Natale era d'obbligo il cappone lesso, ripieno e non, e molte altre ghiottonerie. Ne doveva mancare alla fine una scaglietta di grana o un tuchel de gorgonzola, per onorare i vari detti milanesi come un tuchel de formaggio delle Valunt, oppure la bocca è la maestraca, se non la sa de vacca. Era fatto obbligo a tutti i commensali e in particolare agli invitati di tornare il giorno seguente, Santo Stefano, per il rebatin di mezzogiorno, e cioè un pranzo consistente di un grandioso risotto fatto appunto con brodo del cappone, seguito da tutti gli avanzi del giorno prima. In casa della nonna il Natale era un po' atipico, perché soprattutto per quanto riguardava la vigilia, lei aveva mantenuto l'uso napoletano. Suo padre, Raffaele Pissacane, era partenopeo. Del capitone, della grossa anguilla, che non può mancare su un desco prenatalizio a Napoli e dintorni. Invece, alla tradizione lombarda, si rifacevano i marrubin, dei particolari raviolini di brodo di origine cremonese. Infatti, dai dintorni di Cremona, da un paese di nome Sospiro, era originario il marito della nonna. E questa specialità non poteva mai mancare in un giorno di festa particolare a ricordare sua madre, la signora Annetta. Questa brava signora, discendente da una famiglia di piccola nobiltà veneta, i da Gradi, doveva essere una donna alquanto semplice, perché i suoi quattro figlioli maschi, tutti molto brillanti, solevano dire di lei: «Le al mondo, perché ghe post?»